mi ha abbastanza aiutato, nel senso che questo Vangelo, come tanti altri, mi appassiona, mi preoccupa. Dopo, pensandoci un attimo, mi mette un commento di Santa Domenica, questo Vangelo di Luca, che diceva che forse il tema, questo personaggio, problema, questo personaggio è quello che a un certo punto lui si mette da solo, perché la ricchezza viene dal campo, non ha fatto nulla, forse ha privilegiato, ha fatto le cose da fare l'agricoltore, però non è suo il merito, e ha questa grande ricchezza, invece mette in gioco tiene sé, anzi fa il pensiero è un peggiore, perché dice adesso sono tranquillo, godemela finché muoio, mangia, bevi, dormi e godetela. Quindi fa un discorso molto da griccione, ecco, perché tutto è sé, e poi pensa di godersi, quindi non pensa più a lavorare, a mettere in gioco la sua vita. Ma può ricordare il Vangelo dei talenti, ecco, cioè nasconde sotterra, poi va via, si attorna, sì, è una ricchezza importante messa sotterra, piccola, però in gioco. Quindi temo che questo, mi sembra, questo mette in gioco sua vita. Poi questo santo che abbiamo visto, questo viaggio in Polonia, una persona veramente straordinaria, e quindi ha messo in gioco sua vita in maniera molto, molto pazzesca, poi ha dato sua vita, morte pazzesca, questo insomma, sappiamo tutti. Quindi mi sembra che questo Vangelo, con la festa di oggi, con il santo di oggi, ci aiuti a capire di messo in gioco, il problema è messo in gioco, senza preoccuparsi dopo se sbagliamo. Mi viene in mente anche le parole del Papa Vangelo, dice più sbagliare meglio fare, vai, non parli troppo ai conti, vado, e se buttarsi, ecco, un po' come quando si è vicina, un tuffo, tamburini butti, diciamo, ma bagnata, calda, fredda, eccetera. In modo se deciso, convinto, ci ha pregato sopra, in modo la vita va spesa, mi sembra questo. Ma non so se questa tante interpretazioni, però mi sembra un po' questo. Messa va questo mattina. Poi c'è fatto di un tale. Luca dice un tale, quindi questo tale sia noi, poi un tale. Dice, oh, guarda come facciamo, il Signore ci lascia abbastanza, con cicchetti abbastanza severi, ecco, severi, importanti, ecco.
Anch'io ho pensato che Gesù si rivolge a ciascuno di noi, perché parte di folla, di uomo, e quindi siamo tutti coinvolti in questo che ci sta dicendo. E ho pensato che Gesù comunque ha sempre questa grande capacità di spiazzarci, perché di fronte a quella che mi è sembrata una richiesta anche lecita, no? In fondo quest'uomo chiede un aiuto per che gli venga riconosciuto un diritto, e invece Gesù appunto va oltre a questa richiesta e ci invita, come un po' è stato detto già l'altro ieri, a esaminarci, a guardare dentro di noi. E allora, siccome voglio parlare della mia vicenda, della mia storia, mi sono sentita anch'io, come dicevate prima, che quando c'è questo invito a condividere ciò che si ha, Gesù non intende soltanto una ricchezza materiale, ma anche tutti i doni che abbiamo ricevuto. E questi doni sono tanti, e possono essere sì, veramente tanti, e possiamo essere invitati a condividere i nostri pensieri, la nostra storia, le nostre idee, i nostri desideri. E ho pensato che cos'è che desideriamo noi tutti. Io penso che tutti noi desideriamo la gioia e la pace. E allora mi sono detta, tu Piera cosa hai ricevuto? Ho ricevuto tanto. Adesso mi commuovo, però cerco di riprendermi. E ho ricevuto fra tutti i figli, grandi doni, Maria. E allora anche le parole di questo salmo, la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo, una meraviglia ai nostri occhi, più o meno così. Allora mi sono detta, se Maria non è solo quello che per me rappresenta in grande parte un peso, una fatica, un disturbo, ma un dono ricevuto, una meraviglia, lo devo condividere, devo condividere mia figlia. E quindi per me questo è una molto difficile, e però Luisa questa mattina mi è venuta incontro, ha preso Maria e io quindi ho potuto condividere con voi anche questi miei pensieri.
Mettere in evidenza una caratteristica di questa scelta della povertà, perché questo brano, in modo particolarissimo, ci invita a prendere atto che questa spogliazione non finisce mai. Per cui l'ultima spogliazione sarà la croce, insomma, ecco, sarà la morte. Ma tutta la vita viene interpretata come una progressiva spogliazione, mentre altrimenti la povertà è la condizione globale per partire. Devi essere povero, allora parti. E anche i racconti riguardanti anche gli apostoli confermano tutta questa tesi. La particolarità di questo testo mi è sembrato interessante. Questa spogliazione non finisce mai, e quindi tutta la tua vita assume questa caratteristica, è in qualche modo la nota forte che ti accompagna. Progressivamente ti spogli di tutto, e progressivamente il Signore ti chiede un passo ulteriore verso la povertà. C'è un rapporto profondissimo dunque tra il farsi poveri e la storia personale, ma anche collettiva evidentemente, della comunità cristiana, chiamata a spogliarsi di tutto, a tutto lasciare. E questo mette in evidenza lo splendore di questa persona che, spogliata di tutto, è Cristo. E quindi è il nostro cammino verso il Cristo, o meglio, il nostro cammino dietro a Lui. Lo stiamo seguendo insieme a quei dodici e alle moltitudini che abbiamo continuamente incontrato. Che cosa fa questa gente? Sempre di più, andando dietro al tesoro, che è il Figlio di Dio e il suo Vangelo, lascia tutto quello che ha e in certo senso tutto quello che è, per essere una sola cosa con Lui.
Ho pensato che Gesù sebbene non sia venuto con il compito, insomma, di dirimere questioni di eredità, insomma, però non si sottrae dal dare una indicazione, una luce.
Raffaella,
sì, perché si è sentito?
Qui siamo anche
poi. Si sente.
La testa più su e il volume un pochino più alto.
Dicevo che mi aveva, insomma, mi piaceva il fatto che, benché Gesù non sia sicuramente venuto per dirimere questioni di eredità o cose di questo genere, però non, comunque a queste richieste non si sottrae e ci indica comunque sempre una direzione. E in questo senso mi sembrava che il suo insegnamento è che i beni, anche intesi in senso lato, non sono la radice della vita, cioè sono in relazione alla vita ma non sono l'essenza della vita. E questo perché da essi non dipende la misura del nostro tempo, e quindi mi sembrava che ogni ragionamento che esclude Dio diventa immediatamente estorto. Questa cosa qua mi viene da dirla, insomma, in questo contesto, insomma, con questa modalità un po' sintetica, perché chiaramente, insomma, siamo tutti credenti. Mi sembrava che la stoltezza fosse un po' significata da questo dialogo tra sé e la propria anima, un dialogo chiuso, allora, cioè, questo pensiero, insomma, lo dico, però lo penso per me, insomma, per cui credo che questo insegnamento debba diventare, lo debba accogliere io per me come in prima persona, perché credo che in questo ci sia un principio importante di conversione. E appunto mi era proprio venuto in mente che avevo colto, insomma, che quando ieri credo avesse, insomma, ha letto quel pezzettino della regola, e mi aveva proprio colpito il fatto che il frutto del lavoro e anche il tempo viene consegnato per poi essere riavuto. E allora mi ha fatto pensare, appunto, questa cosa qua mi ha fatto pensare che davvero se tutti si vivesse nell'ottica del dono, sarebbe una grande cosa. Certamente ciascuno nella propria condizione. E ho pensato anche che molti dei mali del nostro tempo dipendono da questa soltezza, che ha come un orizzonte solo il sé e non l'altro da sé, e anche un po' che, insomma, esclude un po' Dio, insomma, che lo tiene fuori.
Colpita dal fatto che le parole che riceviamo oggi mi sembra che pongano, ci mettano sotto gli occhi l'origine dei problemi che abbiamo affrontato in questi giorni nelle nostre relazioni, cioè che questa lotta tra i fratelli per l'eredità alla fine sia quello che abbiamo visto creare i problemi relativi all'energia, ai vaccini, al cibo, cioè Dio ci ha messo tra le mani un'eredità magnifica e che noi fatichiamo a saper dividere e condividere. E, come diceva Raffaella, Gesù non si pone né come giudice né si mette a dividere le cose, ma ci indica qual è la via per poter gestire questa meravigliosa eredità che abbiamo ricevuto e che continuamente riceviamo. E allora, insomma, mi pareva importante proprio anche nelle nostre preghiere di chiedere meno forse a Dio di risolvere le cose, ma di invece riuscire a convertire il cuore a quello che ci propone oggi, non attaccare le cose ai beni e sempre di più imparare a trattarci come fratelli e quindi a dividere dividere questa eredità.
Mi sembra di dire una cosa ricollegandomi a quello che mi sembra sia già venuto fuori, una linea che fa vedere che Gesù sembra che non risponda, o risponde in un certo modo, e anch'io mi aveva colpito questo, e pensando che Gesù affronta però un problema di tutti, che è il problema della dinamica dell'accumulo delle cose, sia materiali sia non materiali, diciamo, che è una dimensione profonda dell'essere umano, pare proprio, direi, una specie di dimensione antropologica profonda da cui non si viene fuori, cioè in cui si è dentro, diciamo così. E lui suggerisce un suggerimento di antropologia del profondo, per riprendere un termine che abbiamo sentito ieri, cioè lui dice la struttura dell'uomo deve stare su un altro registro, su quello di essere davanti a Dio, di avere presente sempre, in ogni circostanza, questo fatto che se sei davanti a Dio, tra l'altro devi prendere in considerazione che lui decida della vita, e di conseguenza tu, come quando, adesso in parallelo, lui dice, tratta il tema del timore di Dio, è una dimensione profonda, sempre presente, che informa tutto, anche l'agire, e naturalmente qui è spostato sul tema dei beni, dell'avidità dell'accumulare. Naturalmente sono suggerimenti profondi che riguardano la vita profonda e che hanno però delle conseguenze anche pratiche, per dire, non so, mi sono immaginato che se il fratello che chiedeva questa giustizia fosse stato in questa ottica, forse avrebbe detto al fratello maggiore che non gli voleva dare l'eredità, tientela.
Per me è stato di aiuto nella lettura di questo Vangelo quello che Giovanni ci diceva ieri pomeriggio sull'attenzione a non considerarci sempre troppo mendicanti, e invece a sentirci piuttosto ricchi di tanti doni che abbiamo ricevuto, che ci hanno arricchito. Siamo dei poveri arricchiti. E per di più senza aver fatto spesso più di tanto per ottenere questa ricchezza che ci è come un po' arrivata addosso, ci è stata regalata senza merito e senza guadagno. Per cui anch'io sentivo che quel ricco di cui parla Gesù possiamo essere, siamo poi prima di tutto noi. Questa richiesta di chi appunto gli chiede di dire all'altro di dividere, e a cui Gesù si sottrae molto energicamente a questa richiesta, rappresenta proprio una logica rovesciata rispetto a quello che Gesù vuole donarci. Anche lui delle volte divide, per esempio divide i pani, i pesci, però lo fa per condividere, non per separare. Divide per condividere, ma non per rendere autosufficienti e separati appunto gli uni dagli altri. la ricchezza rischia di essere nella interpretazione di quest'uomo una condizione molto statica, ingessata, lui è un ricco, mentre invece la vita è un'altra cosa, è un venire arricchiti per condividere, è una dinamica, tu sei un povero arricchito per condividere quello che hai ricevuto, quindi è tutto in una prospettiva più dinamica. Io sono stato preso molto in queste ultime settimane dalla vicenda della mia mamma e quindi sono arrivato qui anche un po' frastornato, non tanto dal dolore della perdita di lei, che in qualche modo costringe adesso un po' tutta la vita a un ripensamento, perché senza la mamma la vita, ho visto che è un po' tutta un'altra cosa, insomma, cambia molto la vita e va tutta un po' reinterpretata e ricompresa. Però non tanto da questo frastornato, ma più che altro dalla commozione di prendere atto, come un po' tutto in una volta, ecco, del bene che è stata lei per me, per la mia vita, parlo di me, ma anche per tanti altri ovviamente, ma anche della bellezza che è stata in qualche modo la sua morte, circondata da segni molto intensi, insomma, del compiacimento del Signore verso la sua piccolezza, la sua povertà, e questa attitudine che in lei mi è sembrato di vedere tante volte, cioè di saper essere povera, che si arricchiva e che dell'arricchimento che riceveva sapeva fare dono, ecco. Per cui, insomma, sentivo anch'io questa responsabilità, ecco, della ricchezza che abbiamo ricevuto e del dovere di condividerla, non per, appunto, una particolare virtuosismo, ma per un dovere di giustizia.
Del ragionamento del ricco mi aveva colpito quella domanda che si fa: cosa farò perché non ho? Si potrebbe anche interrompere lì, cioè lui, pur essendo tanto ricco e avendo appunto questo raccolto, si rende conto di non avere, quindi è questa domanda che lo spinge appunto a organizzarsi, a programmare per avere di più. Ecco, guardatevi da ogni cupidigia, cioè da ogni avere di più, si potrebbe anche tradurre letteralmente. E l'altra cosa che mi sembrava bella, forse si può interpretare il versetto 20, quando dice: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Sì, in termini sicuramente di morte, cioè ti viene chiesta la tua vita, basta. Ma anche, come veniva detto prima da qualcuno, cioè del dare, del condividere, no? Questo essere richiesti, ci viene chiesta a noi la vita, appunto, da chi c'è vicino, dalle persone, quindi forse non soltanto nell'ultimo istante, ma è una domanda che in un qualche modo sempre esiste, no, nei nostri rapporti. Invece questo ricco questa domanda non la sente, nessuno gli chiede niente, nessuno gli chiede, ecco, un po' di grano, sembra, almeno dalla parabola non lo dice, ecco. E invece appunto la bellezza di dare la vita, cioè di offrirla sempre, ecco.
anche oggi mi sento di dover sottoscrivere tutto quello che è stato detto e quindi di dire qualche pensiero proprio a commento di quello che avete messo in evidenza. Mi ha colpito il modo con cui siete intervenuti, molto esponendo anche la vostra vita, quindi diversi interventi sono stati molto autobiografici, ecco, di esperienza vissuta, e quindi hanno questa forza. Vediamo negli Atti degli Apostoli che tutte le volte che a Paolo chiedono conto, lui riracconta la sua esperienza di vita, dalla via di Damasco in poi. Quindi credo che questo sia sicuramente molto bello, e dentro questo è emerso, attraverso questi vostri racconti di vita, anche gli interventi che forse sembravano più così teorici, in realtà si sentiva che c'era dietro del vissuto. E tutto questo mi ha aiutato a capire che effettivamente è vera quell'osservazione che è stata fatta, più o meno è stato detto. Questi beni qua di cui parla la parabola dell'uomo di oggi non sono l'essenziale della vita, la vita sta altrove. Credo che sia un modo molto bello di interpretare proprio quello che Gesù dice all'inizio, anche se a qualcuno sovrabbonda, la sua vita non dipende dai suoi beni, non è dai suoi beni. Ecco, credo che sia questo, cioè capire che non sta in questo, in queste cose, l'essenziale della vita. Allora, in che cosa sta l'essenziale della vita? Qual è il tesoro? Cosa significa in fondo anche l'ultima espressione? Arricchire in Dio, arricchire in direzione di Dio. Beh, un po' credo che ci aiuterà anche il testo che segue, che ho sbirciato un po', che sviluppa tutti questi discorsi sulla povertà, sulla ansietà, sugli affanni della vita. Così. Ma per stare al testo di oggi, proverei a individuare l'essenziale della vita, quindi la ricerca del tesoro della nostra vita, quindi in che cosa vale la pena di arricchire, in che direzione, spiegarci che cosa vuol dire arricchire in Dio. Due note sostanzialmente del testo che mi hanno colpito. Una, quando dice che ragionava tra sé, siamo al versetto 17, che farò? Perché appunto non ho, come è stato notato, questo ragionamento che lui fa tra sé. E poi un pochino più avanti, al versetto 19, dice: dirò alla mia anima, anima, hai molti beni. Cioè tutte e due le espressioni denunciano una grande solitudine di quest'uomo. Ragiona tra sé, parla con la sua anima e in base a quello decide. Ecco, questo un'ipotesi, quindi potrebbe essere di interpretazione, che l'essenziale della vita è proprio il non essere da soli, è questo dono che abbiamo ricevuto dell'incontro, prima di tutto certo con Cristo, come ci suggeriva Giovanni, ma poi dentro Cristo ci sono tutte le persone che arricchiscono la nostra vita e che costituiscono l'essenziale, quindi il dono essenziale, il principio della nostra liberazione, della nostra solitudine. E quindi ho pensato ancora di nuovo a questi giorni che abbiamo vissuto insieme, al fatto che tutti abbiamo potuto gustare l'essere stati liberati
dal ragionare tra noi, dentro ciascuno, e del parlare ognuno con la sua anima. Tutti siamo stati illuminati da questo dono di Dio, che è il non essere da soli, quindi non pensare, non preoccuparsi, non decidere, non agire da soli. E prima con una persona si è parlato del lavoro, del modo dell'impiego del tempo per la vita. La cosa più bella è che questa persona avesse desiderato parlarne, ecco, mettere sul tappeto con qualcun altro. La cosa questa che Don Giuseppe nella regola dice, la consegna del tempo, non abbiamo sentito, ma un'altra volta dice la consegna dei nostri rapporti. Dove c'è consegna vuol dire che ho dovuto parlarne con qualcun altro, sennò come faccio a consegnarlo? Prima a un certo punto ero giunto l'idea, adesso vado a fare la spesa, perché nel frattempo Giovanni era impegnato a parlare con qualcuno, nel frattempo avevo già costruito il menù, quindi avevo già visto come era messo il frigo, quindi avevo capito che per fare questo menù bisognava andare a fare la spesa. Poi fortunatamente Giovanni si è liberato, allora l'ho portato davanti al frigo, abbiamo deciso insieme la cosa. No, per dire anche le cose più banali della vita, è meglio, ecco, se si condividono, come avete detto voi. Io proverei a dare questa prima spiegazione di una parola immensa, evidentemente la parola di Dio è sempre infinita. L'essenziale, la nostra vita da che cosa dipende? Ecco, io credo che dipenda da questo, dal fatto che non siamo più da soli, e questa cosa va custodita e riconquistata, perché la tendenza a rifabbricarci un mondo solitario, a riprendere in mano il timone della nostra vita, è continua, è quotidiana, quindi è una grazia che si ripete. Credo che anche nel ringraziare di essa ci sia la forza del non ricadere nelle tentazioni di questo poveretto di oggi.